1, nessuno, 100 Milan.
Sapevamo della tempesta Vaia, ma nessuno poteva prevedere poi dopo la forza di questa tempesta.
Questo evento ha colpito in maniera indifferenziata su un'amplissima superficie che parte dai confini orientali dell'Italia, quindi dal Friuli, fino ad arrivare in Valtellina. Parliamo di 10 milioni di metri cubi circa per tutta questa superficie e, limitandoci al territorio provinciale di Trento, si parla di più di 4 milioni di metri cubi ormai. 4 milioni di metri cubi corrisponde a quello che si taglierebbe in Trentino in 12-15 anni.
Allora, erano alcune voci, no, di questa tempesta Vaia che un anno fa colpì con venti che Reinhold Messner ricordano quelli dell'Everest, hanno colpito il Bellunese, Asiago, il Trentino Alto Adige, la Carnia, devastando proprio i boschi di quelle zone. È passato un anno giusto di questi tempi. Allora, noi ne vogliamo parlare con una persona che fino al 2017 è stato al comando interregionale di Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige del Corpo Forestale. Ha scritto anche dei libri. Già, Leonardo, ti leggo i titoli dei libri per UTET: Alberi sapienti, antiche foreste e Italia selvatica. Mi sembra dire uno che intanto ama quei territori. Daniele Zovi, buongiorno e grazie di essere
qui. Buongiorno a tutti.
Intanto leggo, ho sfogliato questi libri, molto amore per quei territori, per quelle zone, al di là del lavoro insomma che ha svolto fino al 2017.
Ho avuto la fortuna di lavorare per 40 anni nel Corpo Forestale e due mesi nell'Arma dei Carabinieri dopo l'assolvimento, ma poi per una settimana all'anno in ferie sono andato a vedere con alcuni amici, tra cui Gianni Rio di Stern, i boschi in Europa, i più antichi, i più vecchi, le foreste vergini. Quindi sì, il mio lavoro ha coinciso con la mia passione.
Con la passione. C'è da dire, mi ha molto colpito un'intervista a un imprenditore, Patrizio Deitos, che sabato è stato intervistato al Corriere della Sera e ha detto: ecco, il mio gesto d'amore per esempio è questo, comprare il legname caduto a prezzo di costo, cioè il costo è crollato ovviamente, il prezzo è crollato di questo legname, no?
Il prezzo è crollato, addirittura diciamo che i lotti un anno fa venivano venduti in piedi a una media di 60 euro a metro cubo, ora una pianta può occupare 2-3 metri cubi, una pianta grande, sì. Una pianta media un metro cubo, tanto per dare un'idea, okay. Un abete. Ecco, adesso sono stati venduti dopo Vaia a 20 euro a metro cubo, quindi
certo.
A un terzo del valore che avevano prima.
È certo. E è vero che li comprano spesso imprese cinesi?
Beh, diciamo che le comprano imprese italiane che le hanno anche vendute ai cinesi, nel senso che per esempio il legname del comune di Enego sull'altopiano di Asiago è stato anche il comune più colpito, vede mettere i propri tronchi in container che vengono portati al porto di Venezia per essere imbarcati e portati in Cina.
In Cina.
È sorprendente.
Tutto questo ha anche causato un problema per le aziende che vendevano legno, questa riduzione drastica dei prezzi?
Guardi, io devo dire, non voglio essere malizioso, ma non registro un calo del costo della tavola di abete quando andiamo in quei negozi specializzati
a comprarlo.
Quindi secondo me c'è una fettina di umanità che si sta arricchendo su questi disastri.
E questo è doppiamente amaro, insomma doppiamente brutto, ecco. L'impatto visivo, ci vuole spiegare intanto cosa vuol dire l'impatto visivo per lei, oltre che tutti i danni collaterali, economici, ambientali?
Guardi, ho girato molto proprio dalla Val Vitende fino al Trentino insomma l'emozione negativa, la disperazione mi colpisce ogni volta, perché io sono andato nei boschi che avevo, che mi hanno visto lavorare, ma nel senso di scegliere pianta per pianta quali tagliare, quali lasciare, quali radure aprire affinché il bosco si rinnovasse da solo. Sono tornato in quei boschi e li ho visti stesi al suolo, tutte le piante proprio strappate dalla terra, ma neanche spezzate, buttate giù come se fosse esplosa una grande bomba. Questo è stato veramente desolante.
Desolante a dir poco. Io da turista, voglio dire, vado ogni anno, raccontato, a Baselga di Pinè, in provincia di Trento, e lì ho visto c'è stata parte del passaggio, e arrivare e vedere proprio le radici tutto sradicato, i tronchi a terra, l'effetto di una bomba, ecco.
Ecco, con una aggravante, diciamo, che noi sappiamo che quei boschi non arriveremo a rivederli,
cioè
non li vedremo più.
No, esatto.
Noi che abbiamo 50, 60 anni, 70, ecco, non li vedremo più. I nostri figli, i nostri nipoti li vedranno, perché saremo certo in grado di ricostruirli.
Sì.
Ma per noi questa cosa è preclusa.
No, questo è impressionante, cioè pensarlo in termini delle nostre vite, effettivamente, di tutte le persone che vivono lì, soprattutto, che quei boschi basta, non li rivedranno più. Cioè, perché quanto ci vorrà di tempo? 50, 60 anni, 70 anni?
Sì, ci vogliono oltre i 60 anni, ma io ho visto piangere uomini maturi, rotti a tutte le fatiche del bosco, ecco, li ho visto proprio scossi da una grande commozione.
È un cambiamento in qualche modo anche della loro vita, no?
Sì, perché erano anche boschi dove, per esempio, andavano sistematicamente a funghi, per dirne una, oppure andavano a caccia, ecco. Noi il bosco, noi gente di montagna, il bosco lo viviamo in molti modi, ma soprattutto come dire, lo guardiamo come a un nostro fratello, come a un elemento della nostra vita. Mm-hmm. Ecco, vederlo sparire davanti ai nostri occhi è proprio impressionante.
Lei, Daniele Zovi, cosa ricorda di dove era e cosa ricorda di quello che è successo un anno fa?
Io ero a Vicenza quando mm-hmm. mi è giunta notizia. Sono andato ad Asiago e sono arrivato alla sera, ma era tutto buio perché la caduta degli alberi aveva anche e il forte vento aveva tirato giù i grandi piloni della luce, ma anche quelli di acciaio, insomma, quelli metallici, e perciò l'altopiano è rimasto al buio per un paio di giorni. E quindi tra il buio, nel buio sono andato con una pila a vedere dalla strada, a tentare di vedere qualcosa, di capire. Ecco, mi ha colpito soprattutto un fortissimo odore di resina, uh-huh. che io ho sempre captato come un saluto del bosco, come un odore positivo, diciamo, un profumo che mi ha sempre accompagnato. Però quella volta ho proprio capito che era un grido di dolore.
Era tutta evidentemente la resina sprigionata dagli alberi,
sì,
abbattuti.
Sì.
Sa che quando ne abbiamo parlato varie volte, molti hanno detto: beh, ci vorrebbe, e lo chiedo a lei, più anche da investire in personale del corpo forestale. Altri dicono è stato un errore l'accorpamento con i carabinieri, ma al di là non la voglio fare entrare in questioni, diciamo, parapolitiche. E poi c'è tutto il grande tema, il grandissimo tema globale dell'ambiente. Anche questo non è un tema di sua competenza come studi, però da osservatore potrà dire se ha visto qualcosa di cambiamento, no?
Ma certo, io osservo questo è un messaggio che la natura ci dà. La natura ci ha dimostrato tutta la sua potenza, ma che in un modo che non aveva mai espresso un vento a 200 km all'ora. Non solo noi non l'avevamo mai visto, ma neanche chi ci ha preceduto. Io ho fatto una lunga ricerca degli archivi storici e non ho trovato niente del genere. Mm-hmm. Gli storici ce l'avrebbero descritto se fosse successo prima, nell'Ottocento o nel Novecento, ecco, l'avremmo saputo. Allora, cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che il clima è cambiato perché noi lo abbiamo modificato con i nostri comportamenti. Quindi innanzitutto un richiamo a tutti noi dobbiamo prenderci cura di questo pianeta, proprio sì, preparandoci anche a cambiare il nostro stile di vita. Secondo me il messaggio più importante è questo.
Lei crede che questo appello avrà un risultato o cadrà nel vuoto?
Guardi, io sono speranzoso, voglio essere ottimista. Voglio essere ottimista perché ho visto comportamenti anche importanti della politica internazionale. Vogliamo citare quel presidente etiope che vuole piantare 1 miliardo di alberi.
Sì, che ha vinto il Nobel per la pace. Ma guardi, ma lei parla, Daniele Zovi, intanto arrivano tanti messaggi, ne voglio leggere qualcuno, perché te, buongiorno, a novembre 2018 al lago di Carezza io e mia moglie abbiamo pianto di fronte al disastro, scrive un ascoltatore, e anche un altro ascoltatore, ogni anno andiamo a vedere quest'anno a vedere tutti quei boschi rasi al suolo, è stato terribile, il bellissimo lago di Carezza sembra un posto surreale se lo si conosce. Oppure un altro ascoltatore, non ho ancora avuto la forza di andare a Marcesina perché mi è bastato vedere la devastazione in zona.
Senta, però io volevo sottolineare un altro messaggio che la natura ci dà. Noi per secoli abbiamo coltivato i boschi e quindi in qualche modo li abbiamo modellati, li abbiamo modificati
e poi li abbiamo abbandonati
privilegiando le conifere, perché le conifere hanno un valore commerciale superiore, sono più facili da gestire, cioè da porre a dimora, da farle crescere, da commerciare, eccetera. Ci siamo allontanati dai modelli che la natura ci indica. La natura anche a queste quote, appunto la Val di Fiemme, l'Alto Piano di Asiago, Val di Zende, la Gordino, anche a queste quote la natura forma boschi misti, cioè ricchi di specie, ricchi di biodiversità, con anche molte latifoglie. E guardi che passando per i boschi io ho visto che gli abeti sono tutti stesi a terra, i fagi sono in piedi, i larici sono in piedi, quasi tutti. Allora, se noi avessimo modellato e modificato i boschi, perché giustamente noi andiamo a tagliare il legno, è una risorsa rinnovabile, però se lo avessimo fatto tenendo conto che l'obiettivo doveva essere la biodiversità, noi oggi avremmo subito un danno inferiore.
E quando dice giustamente la natura, poi ci porta il conto. Guardi, le leggo un ultimo messaggio. Sono Massimiliano Gnesotto, una guida dell'Altopiano e amico di Daniele Zovi che state intervistando. E vabbè, ci chiede di far sottolineare i danni delle nostre povere economie. Insomma, ma qualcosa abbiamo detto. Io poi, se volete, ripeto, leggete il libro L'ultima Italia selvatica, oppure Alberi sapienti, antiche foreste, editi da UTET e scritti da Daniele Zovi, che ripeto è stato fino al 2017 comandante interregionale Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, il corpo forestale, ma mi sembra, Leonardo, soprattutto sentire una voce che ama e
sì, è evidente che c'è anche una sofferenza, insomma, umana, no? Rispetto a questa situazione.
Noi la ringraziamo davvero, Daniele Zovi, per essere stato qui con noi, e volevamo ricordarlo perché è passato un anno, anche qui passato e finito un po' nel dimenticatoio, se non invece nelle memorie degli ascoltatori.
Tendiamo sempre a considerarli eventi occasionali che però si ripetono sempre più spesso, quindi sono una tendenza.
Ma poi è una cosa devastante, ripeto, pensare che per 50-60 anni, e quindi tutti coloro che hanno una mezza età, non rivedranno mai più il panorama che hanno visto fino a un anno fa. È impressionante. È il momento ora della borsa.
Sempre con la solita sigla, è stata cambiata?
No, la sigla è sempre quella che tu ami tanto.
Domani mattina alle 6, quando il direttore Tamburini mi chiama per dirmi non parlare dell'Umbria, gli dirò: cambiamo finalmente questa sigla.
Oh, perché infatti lo senti tutti i giorni alle 6.
Dimentico di parlargli della sigla della borsa.
Perché sei rimbambito alle 6.
Questo quindi. È vero, ma anche dopo.
Anche dopo, va bene.